Appesi alla luna.
Ben ritrovati da Isabella Visetti. La prima edizione di Appesi alla Luna nel 2018 inizia parlando di inizi e stiamo anche raccontandoci e raccontando il nostro primo inizio, l'inizio della nostra memoria da ragazzine. Aveva iniziato Ivan e Sara anche ha un inizio di un ricordo.
Sì, ricordo che giocavo a casa di mia nonna in quelle vasche più o meno al 75, il 76, dovevo avere 2 anni e mezzo, 3, quelle vasche di ferro dove si lavavano e durante l'estate appunto il mio gioco era travasare sassolini, bicchierini, contenitori, come se ci fosse un segno, perché poi ho studiato chimica, quindi ho fatto greco, latino, quindi ho approfondito tante materie. La curiosità e l'amore per sapere sono sicuramente delle cose che mi guidano nel mio percorso. E la cosa appunto particolare è che come chimica sono tornata in Ticino e ho fatto la docente, sono stata docente fino a poco fa, fino al 31 agosto dello scorso anno, per 19 anni. E appunto è sempre stato il desiderio di esperienze, di scambi, quindi per me l'apprendimento parte dall'esperienza. Dall'esperienza, si diceva prima, anche dal fallire, quindi dall'errore, è lì che poi appunto si apprende. E molto curiosa, ho sempre continuato con delle formazioni, quindi queste di counseling e di coaching sono più recenti. E sono arrivata appunto a anche lì questi incontri fortuiti nel 2012 a conoscere Alessandro, il mio attuale socio, col quale abbiamo scritto un libro e abbiamo ideato questo metodo basato su diverse competenze e conoscenze che avevamo. Questo metodo si chiama YouLife e l'idea appunto è che la conoscenza, cioè questo è sempre stato il mio pensiero, non è mia, non è qualcosa di proprio, ma è qualcosa da diffondere, no? E va diffusa a tutti. E la diffusione appunto per me è come un soffiarci sopra, è come un soffione, un soffio che porta qualcun altro anche un nuovo inizio, uno spunto. Quindi questo mi affascina molto.
E come counselor e coach, il tema di iniziare qualcosa dalle persone che vengono da lei, da te, per chiedere consigli, spunti, un indirizzo, è un tema che ritorna spesso?
Sì, spesso sono persone che hanno voglia di ricominciare o di iniziare qualcosa o di giocare in modo diverso. Possono essere persone che con pensionamento, quindi anche in età più avanzata, decidono di fare qualcosa di diverso. E quello che trovano in un coach o in un counselor non sono consigli, o meglio, io ho fatto l'approccio maieutico, che è il tirar fuori, quindi la parte socratica. Faccio delle domande e queste domande permettono di ampliare, di vedere altri punti di vista, di approfondire quello che nella persona c'è, quindi non è qualcosa di dall'esterno, ma è un movimento generativo, quindi come un parto, no? E appunto questo inizio può avvenire a qualsiasi età. E spesso io sono l'alleata, quindi è qualcuno che, come diceva appunto prima, nella propria squadra si sceglie qualcuno che ha degli strumenti o delle competenze diverse, ma complementari, quindi che aiutano il movimento.
E cos'è che frena nell'inizio? Cos'è che frena? Prima dicevamo la paura del cambiamento, la paura di rischiare.
Penso che più che la paura del cambiamento sia molto legato anche culturalmente per noi la paura del giudizio, l'ansia, cosa trovo, so cosa lascio e cosa trovo dopo, sarò capace, sarò abbastanza bravo, brava, mi posso, soprattutto quando non è la prima professione, quindi se il cambiamento è professionale, ma se è relazionale è la stessa cosa, posso riaprirmi, posso riandare fiducioso. E dicevo che questo passa un po' proprio dalle esperienze positive, e anche i fallimenti ci insegnano comunque in che direzione vogliamo andare, quali sono i bisogni che veramente abbiamo.
Però per dirla come Claudio, se uno si pone quelle domande ha già iniziato a cambiare,
assolutamente,
ha già iniziato il processo, no?
Pensavo però che il nostro tempo
celebra molto gli inizi, c'è un elogio del cambiamento di chi inizia. Ogni tanto ti capita di consigliare a qualcuno di non iniziare qualcosa, di stare dove sta perché magari alla fine è il posto giusto per lui?
Allora, come dicevo, non è un consiglio, ci arriva. Cioè, questo è proprio tipico del counseling, è la sostenibilità. A volte una persona ha voglia di cambiare e poi si rende conto del contesto nel quale sta, di quali sono le sicurezze, quali sono le cose di cui ha bisogno, di cui... e quindi sceglie alla fine di magari restare lì, ma rivalutando, cioè visto con un altro sguardo.
Perché l'inizio è anche un innamoramento, in fondo, no? È una fase di ottimismo roseo, diceva Elia Scanetti, è un mattino profumato, no? Diceva, è un mattino profumato dove tutto funziona, tutto è bello, e ogni tanto qualche inizio è anche una fuga, probabilmente.
Ma poi c'è anche il rimorso di aver iniziato perché è andata male quella cosa, e a volte c'è il rimorso di non aver iniziato perché magari sarebbe andata bene. C'è un po' un casino sta roba.
È un così. Tra l'altro, una cosa interessante degli inizi è il momento, cioè il momento in cui cominciare, quel momento giusto, perché quasi sempre sappiamo le cose che succederanno, sappiamo le cose che vogliamo fare, cioè sappiamo abbastanza bene che cosa vorremmo iniziare. Vediamo anche il nuovo che avanza intorno a noi nella società, sappiamo che cosa succederà nei prossimi 10 anni più o meno, ma quando esattamente è una bellissima domanda, quando è il momento giusto per cominciare qualcosa, non prima e non dopo. Per esempio a livello imprenditoriale è molto interessante, non è quasi mai un'idea vincente che crea una grande impresa, ma il momento giusto, perché tutti sappiamo quali sono i trend economici dei prossimi anni, i robot piuttosto che il lavoro a distanza, il telelavoro, ma quando è il momento giusto di cominciare qualcosa? E lì l'imprenditore ha un sesto senso totalmente irrazionale che gli consente a volte di trovare un momento giusto.
Beh, lui è un imprenditore artistico, ad esempio.
Sì, però è fondamentale. È capitato anche inconsapevolmente di sbagliare in un'esperienza televisiva proprio di un nuovo programma, e lì ho capito che non devi arrivare in ritardo, bisogna sapere cogliere e anticipare i tempi, ma non anticiparli troppo, perché se arrivi troppo presto non funziona.
Sì.
Deve essere insomma la cosa giusta al momento giusto. Sì. Altre regole, sai, dopo ognuno si crea le sue. Nel mio caso era cercare di non prendere la cosa troppo sul serio, non farmi prendere dall'ansia. Quindi buttarmi, lasciar fluire il tutto, però fermarsi ogni tanto e ragionare sempre sull'obiettivo. Io mi facevo degli appunti, ognuno ha i propri sistemi, io mi scrivo sempre i punti forti, i punti deboli, e quando devo fare qualcosa scrivo sempre e do dei punteggi da 1 a 10 se una cosa è importante o se una cosa è urgente. Ma sono cose completamente diverse, no? Una cosa può essere importante, certo, ma non posso anche farla fra la settimana, un'altra cosa è magari più piccola ma è urgente. Facevo la somma dei punteggi tra importante e urgente, non so, 6 importante, 8 urgente fa 14, l'altro era 10 urgente ma solo 1 importante 11, prima faccio il 14. Sono certo. Sistemi, ognuno
ha il suo.
Però sì, devi avere una visione e, ripeto, una direzione di marcia abbastanza chiara, perché non puoi andare neanche proprio solo
a casaccio, no, per forza.
Qui mi vengono in mente alcuni strumenti che appunto utilizziamo nel metodo, che sono per esempio sull'urgente importante la matrice di Eisenhower, dove proprio sono un quadrante dove si organizzano le cose da fare tra urgenti, non urgenti, importanti, non importanti.
Sono cose diverse, tante non si
rendono cose molto diverse, perché spesso quelle importanti per noi, ma non urgenti, sono quelle famose il treno è passato, perché è importante per me, ma non è urgente, quindi non è lì costantemente a ricordarmelo, no? E quindi se non lo fisso rischio di perderle. Al contrario, l'inganno sono quelle urgenti, che il mondo, gli altri ci danno, ma per noi non sono importanti. E lì mi viene in mente la delega, cioè nel senso le cose che per me non sono importanti, però sono urgenti, qualcuno le deve fare. E quindi chi le può fare? A chi piace farle? Perché a volte questa è l'alleanza di un team, di una squadra.
C'è un messaggio.
Leggi tu, Vale.
Gli inizi camminano in equilibrio fra realismo e follia, altrimenti un inizio importante non ha un grande futuro. Buona luna da Bruna. Che bello ascoltarvi. Grazie Bruna.
Vale, sai, parlavamo di Rete 3, no? Ai tempi avevamo messo i cartelli negli studi, come faceva Elenio Herrera, pochi si ricordano, che era un allenatore. E allora io ho messo di cartelli gli studi, gli animatori se li ricordano. Uno era la solita frase: non esistono problemi, esistono solo soluzioni. L'altro
il
era...
capo ha sempre ragione.
No, quello no, l'altro è non dire piuttosto che dire banalità. Microfono. Terzo era scherza con i fanti, ma lascia stare i santi, la politica è l'occhio su ghiaccio.
Soprattutto.
C'erano. E un altro che si allaccia a quanto detto, c'era scritto Rete 3, follia nel ecco. Rigore, rigore nella follia.
Bello.
Allora un po' di follia è un ingrediente dell'inizio.
Assolutamente sì.
Sì.
Sì, a proposito di follia, magari posso fare un aneddoto. Mia moglie è asiatica, quindi lei annualmente si affida a 2 o 3 indovini, quindi regolarmente c'era andare dagli indovini, c'era andare a chiedere, fare le sue domande,
soprattutto a inizio anno, come adesso.
Sì, durante il TET, e quindi vi è nella cultura anche questo ascoltare l'indovino per poi magari iniziare qualcosa al momento giusto, secondo un suggerimento e così. E mi ricorda anche il libro di Tiziano Terzani, no? Un indovino mi disse.
Vero.
Mi disse nel 97 non volare mai, che poi ha dato inizio a un suo anno particolare che gli ha permesso certo. Poi di scrivere questo libro bellissimo, no?
E l'ultimo libro di Terzani si chiama La mia fine è un inizio.
Esatto.
Quindi
esatto.
È ancora su questo.
Ivan, anche tu vai dagli indovini per capire, no? Li hai consultati?
Mi è capitato, sono sempre stato molto scettico, io credo in quello che vedo, no? Invece, ma forse anche su quello che è successo, appunto, leggendo anche il libro di Terzani, che ho provato a dare retta a un indovino e mi ricordo che quell'anno non dovevo iniziare mai nulla a mezzogiorno e evitare il colore rosso. Quindi il rosso avrebbe potuto portarmi dei problemi, quindi evitare, addirittura mi diceva l'indovino, se c'è un incidente c'è del sangue, non fermarti, vai avanti. Ma che ho missioni di soccorso, non posso fare quello. No, no. Poi dice, ma cosa il rosso? No, ho evitato di mettere le magliette rosse, quell'anno avevamo le magliette di Speranza che erano proprio rosse tra l'altro, no? Quindi non ho messo nulla di rosso e evitavo in ufficio di alzarmi a mezzogiorno in punto per andare a casa, quindi aspettavo 2 o 3 minuti, non mi costava nulla e l'ho fatto per un anno intero. Deriso dai miei colleghi
tutti.
Di lavoro.
È andata
amici.
Bene, ma è andata bene anche l'anno successivo.
È andata bene anche l'anno successivo. Sì. Poi ancora oggi mi chiedo quale rosso fosse, no? Magari forse il vino, stai lontano dal vino rosso, che magari ti porta ai guai. No?
No, poi un rosso crociato che non può mettere il rosso.
Rosso, no, è vero. Bene. Andiamo con un po' di musica noi.
Sì, sì, sì. Abbiamo Seven Seconds, che conoscono tutti, con Yusun Duren e Necerri.
Bulma sen, bulma gisma dire, nga fok niyo, khamuma. Sama su aksigin bëgguma kuma xol dal dine yow li nekk si yow moo ne si man li ne si ni mooy di leen jàppale. Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de races qu'il faut.
qui désespère, je vois les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient, des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're seven seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting.
Adesso potremmo fare altre 3 ore di trasmissione con Jackie che ci racconta tutti gli aneddoti su Nene Cherry, su Yu Sundur.
Su tutti gli ospiti che ha avuto.
Aveva un anno con suo papà Don Cherry. Abbiamo portato in cima al Monte Bre, senza immaginare che diventasse una cantante famosa.
Pensate al suo insegnante di musica che gli aveva detto: tu sei bravina, però non vedo il futuro per te, no, a scuola. A Natale facciamo cantare la canzoncina un'altra.
Ma lei viveva in Svezia, perché papà viveva in Svezia e fuori, in mezzo al bosco, in mezzo alla foresta.
Sì.
Allora lo facciamo una prossima volta che siamo qui a dondolare appesi alla luna assieme. Lo
su aneddoti, musica.
La facciamo.
Possiamo fare 20 puntate, 30, 50.
Io però adesso andrei da Claudio, che è uno storico e a me ha sempre impressionato nei libri di storia che gli inizi lì sono chiari. Cioè la data, lì inizia quello, lì inizia, finisce quest'altro. Bello, non c'è nessuna esitazione, nessun dubbio.
Sembra essere così in realtà molto spesso non lo è. Qualche volta avviene, ma quasi mai avviene. C'è un esempio secondo me bellissimo, cioè è stato scritto un libro sull'anno 1492, che è l'anno della scoperta dell'America. In realtà nessuno sapeva che l'America era stata scoperta in quell'anno, quindi in Europa si parlava di tutt'altro fuorché della scoperta dell'America, e questo libro raccoglieva proprio l'aneddotica di tutto quello che era successo quell'anno. Ecco, è anche molto interessante questo tema storico, cioè che iniziano delle cose intorno a noi delle quali noi non ci accorgiamo. È uno dei maggiori problemi che abbiamo. Un giorno, tra 20 anni, tra 30 anni, magari qualcuno dirà: ma davvero in quel 2018, con il riscaldamento climatico, in quelle condizioni, le persone discutevano dello scudetto, del calcio? Gli sembrerà incredibile. O le migrazioni,
no?
Per esempio. Cioè,
allora anche gli storici se ne rendono conto
anche
dopo.
Anche gli storici se ne rendono conto. Gli storici lo capiscono dopo, perché hanno la prospettiva e quindi spesso capiscono dove sono gli inizi. Sono i contemporanei che fanno una fatica tremenda. E quindi quasi ogni evento storico fondamentale è passato inosservato nel suo tempo, perché non era compreso. E poi naturalmente a livello di storia c'è un bellissimo, anche una citazione che mi piace fare, di Winston Churchill. Winston Churchill l'abbiamo tutto visto in Dunkirk, il film, quando diceva, appunto, faceva questo discorso coraggioso di resistenza a questa Inghilterra che comincia da sola a resistere contro i nazisti. E quando finalmente nel 1942 vinsero la prima battaglia importante in Egitto, l'Inghilterra resistette 3 anni a Hitler senza vincere mai praticamente, finalmente vinse la prima battaglia e Churchill voleva incoraggiare il suo popolo, ma non voleva nemmeno creare false illusioni, cioè la guerra era ancora lunga. Allora disse questa cosa meravigliosa, disse in questo discorso famoso: questa non è la fine, disse, non è nemmeno l'inizio della fine, ma forse è la fine dell'inizio, che trovo sia molto bello.
È un po' uno scioglilingua,
però no? È molto bello.
È la fine dell'inizio.
Devo approfittare del professore di storia. Beh, io ho sempre trovato un'idiozia questa storia delle date a storia. Sono un bambino, perché in grande età ho un figlio giovane che fa la prima media, e allora gli insegnano: cade l'impero romano d'Occidente, tac, comincia Medioevo. Scopro l'America, comincia l'età moderna. Tac, arriva un giorno la presa della Bastiglia, 14 luglio 1789, comincia l'età contemporanea. Ma non è che da un giorno all'altro le cose sono processi lunghi, sono in aria, sono dei simboli, no?
Sono date così, non c'è dubbio, però hanno una loro utilità. Ogni tanto serve comunque anche un paletto, un picchetto, una delimitazione. È chiaro che molte cose sono un flusso e sfumano una nell'altra, però diciamo queste date hanno l'obiettivo anche di mettere un po' di ordine. In questo senso sono utili. Forse sono più utili agli storici che non ai contemporanei, appunto si diceva prima.
Non ci si accorge.
Sì. Non ci si accorge.
Magari fra 20 anni si dirà che il 1995, il giorno che hanno inventato internet, è stato un cambio d'epoca, che magari è l'epoca postmoderna o non so.
Certo,
che cosa.
Noi diremo no. Per esempio il 1989, la caduta del muro di Berlino, è quella la nostra sì. Grande cesura. Invece magari
forse il 95 con internet è un po' più importante.
Forse dirà così, magari nei libri di storia, i nostri nipoti, e però la cosa che rimarrà, loro diranno sempre uffa tutte queste date.
Quello
sarà sempre così, studiarle a memoria.
Comunque a proposito di inizi, ieri sera per caso ho visto un film che riguarda proprio gli inizi, intitolato The Founder, è la storia dell'inizio, possiamo dirlo, della catena McDonald's, di questi due fratelli che aprono negli anni 50, 60, aprono questo piccolo posto con varie idee e diventa quello che è adesso, insomma.
E le storie dei pionieri sono sempre molto affascinanti, di chi inizia qualcosa, un'impresa, un'attività. Ma quando io ho pensato di dedicare la mia prima puntata di Appesi alla Luna agli inizi, avevo incontrato Ivan e lui mi aveva detto: ma io nella vita mi occupo di altro, mi dedico a Esperanza, sono direttore di Esperanza, ma nella vita faccio altro, ma in fondo non cambia tanto, perché un progetto inizia sempre nello stesso modo.
Beh sì, è vero, alla fine un progetto è ricco di inizi, fondamentalmente inizi da delle esigenze, inizi da dei problemi, e quindi poi diventano delle richieste, le richieste arrivano a noi, quindi bisogna sviluppare, bisogna conoscere un po' la realtà, no? quello che è realmente lo stato delle cose, e quindi si entra in questa fase che chiama un po' analisi del contesto, e lo si fa un po' in tutti i tipi di progetto, no? Faccio il mio lavoro, progettare impianti, trasbordo a livello intermodale, ma lo faccio anche per Esperanza, quando c'era progettare una scuola, c'era progettare un impianto idrico, quindi è un'analisi del contesto che è forse la parte più importante del progetto, per capire realmente le reali necessità. E da lì si inizia poi nuovamente con la fase progettuale, quindi individuare quelli che sono i partner locali, le varie informazioni, ottenerle per poi sviluppare questi progetti, e poi si incarica una società per realizzare le opere, quindi siamo il nuovo inizio, si inizia a costruire, si inizia il cantiere, si iniziano i lavori, quindi no, è vero che poi si arriva alla fine, ma non è mai realmente una fine, perché alla fine del progetto lo devi valutare, devi fare una valutazione subito alla fine del progetto, ma anche dopo tot anni magari, no? Quindi il progetto sì, è legato molto anche all'inizio. Noi parliamo sempre, iniziamo il progetto, iniziamo a fare questo lavoro, iniziamo a fare l'analisi del contesto, iniziamo a elaborarlo, no?
Sara, quello che diceva Ivan sull'analisi del contesto e magari quella che ti trovi a fare anche tu come counselor.
Sì, esatto. Praticamente molto spesso con le varie tecniche, quindi sia il counseling, il coaching, ce ne sono tante, anche questo YouLife, che è questo metodo che abbiamo appunto coideato, si parte da un obiettivo ben confezionato. quindi un sogno, un bisogno, qualcosa che mette in azione, no? E soffermarsi su definirlo bene, dargli un tempo, una realizzabilità, una specificità, quindi più è specifico, e poi di solito andrebbe sempre messo per iscritto, cioè lo scriverlo è un passaggio importantissimo,
perché su un come foglio una presa bianco,
anche sì, meglio bianco, ma
lì, che sì.
Il mettere per iscritto ci impegna. E poi lo verifichiamo, se davvero è nostro lo sentiamo, perché quando è l'iscritto, se non suona bene, se c'è ancora qualcosa che forse non ci appartiene, perché a volte certi sogni non sono sempre solo nostri, no? A volte ci sono le aspettative di altri, o noi siamo cambiati, e quindi una bella manutenzione degli obiettivi è sicuramente un buon punto di partenza. Fare un piano d'azione con delle scadenze ben precise, quindi dove però in questo piano d'azione parlavamo prima di potenzialità, devono essere proprio messe, perché sono i nostri punti forti, e allenarle, usarle, diventiamo veramente maestri nelle nostre 5-6 potenzialità nelle quali siamo. Poi un buon passaggio, un buon esercizio prima di partire, no? Claudio, dicevi prima, ma l'imprenditore o quando hai quella buona idea, è un po' di prevedere gli ostacoli, no? Perché prevedere gli ostacoli aiuta. Molte volte gli ostacoli sono credenze limitanti, quindi non sono degli ostacoli reali, sono delle cose che noi siamo convinti: non mi seguirà nessuno, non è il buon, tutte queste cose qua, il mai, il tutti, il nessuno. E come alleati ci sono invece le credenze potenzianti. Se in una coppia pensano che il tiramisù sia afrodisiaco e favorisca, lo mangeranno e per loro va bene. Qualcun altro penserà ai feromoni, qualcun altro a una candela, un po' di romanticismo, quindi la credenza potenziante può facilitare. E quindi il prevedere gli ostacoli, il mettere in campo quello che si pensa, quello che si crede, diciamo che siamo già a un ottimo punto. Gli alleati, sia veramente materiali, quindi parlavi dei volontari, quindi quelli che fanno qualcosa o quelli che ci sostengono moralmente in questo nostro impegno. E una chicca un pochettino è quella di, prima di partire, controllare, mi viene in mente il film, negli anni 50, insomma, era un oceano blu, cioè non c'erano i fast food. È un po' la differenza, vado in un oceano rosso dove ci sono tutti, dove c'è la concorrenza, o scelgo una nicchia e verificare se nel mio progetto c'è qualcosa di blu, un po' quel pizzico di follia, perché non l'ha pensato nessuno, la navigherò bene e sarò comunque il primo, quindi il primo che è andato lì. Poi magari, se è una buona idea, seguiranno altri, tenderanno a emulare, ma essere stati i primi.
Però questa follia bisogna saperla un po' sostenere, no? Bisogna saperla anche interpretare, entrarci un po' nella...
Sì, è interessante questa idea, che in fondo sono diverse parti di noi che discutono l'una contro l'altra, non solo diverse persone. È come se fossimo un piccolo parlamento dove c'è chi ha voglia di innovazione, ma ci sono delle parti di noi, farlo per esperienza personale, che hanno pochissima voglia di cambiare le cose, no? E quindi è anche interessante questa discussione interna che si anima. E un punto che io trovo identico in un'esperienza completamente diversa, che è la scrittura, per esempio. Quando si scrive un libro, prima di scrivere un libro tutte le idee sono meravigliose e ti sembra e ti senti già in tasca i diritti d'autore, e invece poi cominci a scrivere e alcune idee si impoveriscono, svaniscono, scompaiono, e altre che magari sembravano delle piccole cose prendono corpo sulla pagina. Ecco, solo la prova della scrittura, dico, per uno scrittore rivela se c'era qualcosa di buono o no. C'è un momento, anche i nostri sogni hanno sempre un po' qualcosa di magico, nel senso che non ci ragioniamo veramente ma li immaginiamo, e poi questa prova, questa verifica un po' puntigliosa, non la vorrei già fare, però sento che è necessaria.
Prima di iniziare bisogna farla. Ascoltiamo un po' di...
Sì, perché questo artista qui ha una storia particolare a proposito di inizi, perché ormai non c'è più, purtroppo. È nato nel 48 in un paesino della Florida, ha vissuto di stenti per molti anni. Quando era giovane ha assistito a un concerto di James Brown all'Apollo Theater, lì ha avuto la folgorazione, gli aveva regalato il biglietto sua sorella. Ha cantato nei localacci di New York, di Gainesville, lì dove era nato, insomma non c'era niente da fare. Poi ha vissuto per strada, e la svolta è stata quando ha cominciato a fare il cuoco in un centro per gente disoccupata, per barboni, per hobos, come li chiamano in America. E a 63 anni, finalmente, un manager di una casa discografica, la Dubtone, lo ha scoperto. Gli ha fatto fare in 5 anni 3 dischi. È diventato un mito in America, lo chiamavano l'aquila del soul, l'unico vero erede di James Brown. Purtroppo a 63 anni ha iniziato, a 68 è morto per un tumore, una voce particolarissima.
3 mesi fa mi sembra, no?
Pochi mesi fa, sì, settembre dell'anno scorso, sì. E quindi io direi di ascoltarlo, perché è una storia di un inizio purtroppo e di una fine tragica, perché avere successo 63 anni dopo una vita che cerchi questa cosa è una cosa dolce e amara, direi. Charles Bradley.
Nelle storie di inizio di questa sera ad Appesi alla Luna abbiamo un appello di Ivan. Perché? Che appello è, Ivan?
Beh, forse non tutti hanno ascoltato tutta la storia, però tutto il nato e la nascita poi di Esperanza, oltre all'aspetto di aver vinto questo viaggio, erano questa prima donazione, forse anche involontaria, di questa persona che quella sera mi ha dato in mano questi primi 50 franchi. con questa frase, no? Tu dois donner de l'espérance les enfants delle photos, e poi nacque la, no?
Dove tutto ha avuto
il giorno
inizio.
Dopo ha avuto inizio Esperanza Acti. Ecco, questa persona non l'abbiamo mai più vista, quindi da quella sera è sparito. Quindi l'appello è: caro George, no? Fatti risentire ovunque tu sia, vienici a cercare.
Che veniva, no? Dal Belgio,
veniva
era nel Mendrisiotto.
Lavorava in quell'anno che era il 2000, lavorava in una casa vinicola, faceva vendemmia. E quella sera era con noi a sbevacchiare in questo locale.
Beh, magari qualcuno lo conosce, riporta.
E lui ancora, magari ignaro, non ignaro, sa di aver dato inizio ignaro, a tutto. Ignaro,
esatto. Possiamo fare un concorso, no? Chi lo trova, primo premio, un volo per una persona fino a oggi.
C'è un altro messaggio arrivato su WhatsApp. Buonasera, secondo me, tornando a un intervento fatto precedentemente, le persone non hanno paura del cambiamento in sé, ma delle conseguenze che esso porta. Quando una persona inizia a pensare un cambiamento, una tra le prime cose che pensa è: che conseguenze avrà? Salutatemi Sara, per favore.
Sara, questo grazie. Per te. Allora, no. È vero che si pensa alle conseguenze.
È questo che ci blocca un po', esatto.
Bisognerebbe essere un po' incoscienti allora, e forse...
Ma forse questo che dicevo prima, cioè fermarsi un po' prima, no Claudio? È vero che a volte uno è bello, anch'io mi butto, parlavamo prima, saltarne una pozzanghera, no? Il gesto istintivo, però su alcune cose vale la pena davvero soffermarsi un attimo e quindi davvero anche trovare rassicurazione, no? Perché rassicura mettere lì chi sono gli alleati. Che ostacoli potrei trovare? Cosa potrei fare per evitarli, prevenirli, affrontarli? Quindi questo fermarsi un attimino rassicura, di solito non è un salto nel buio, ma è un salto verso qualcosa.
E dunque le conseguenze fanno meno paura.
Fanno parte, sì, uno le mette già un po' in conto.
Sì. E poi avevamo una storia, Claudio.
Sì, c'è una storia che mi è molto piaciuta perché diceva prima Jackie Marti: noi possiamo essere gli iniziatori, ma le cose che iniziamo poi non ci appartengono mai per intero, perché se sono solo nostre difficilmente vanno da qualche parte, vanno lontano perché altre persone le adottano e le fanno loro. E prima di uscire per venire qui proprio ho ricevuto un messaggio di una mia allieva di un corso di scrittura che sapeva che avremmo parlato di questo e mi ha detto: racconta questa storia che io non ho potuto nemmeno verificare, ma credo che sia vera. Dice di questo piccolo giardino che c'è a Vico Morcote, che è stato creato da un inglese, Peter Smithers, magari il proprietario poi ci chiamerà, che adesso è di questa famiglia Winter, che ha ereditato questo piccolo giardino. E il fondatore del giardino, questo inglese, ebbe un'intuizione, cioè che il giardino avrebbe ricevuto le maggiori cure nei primi anni dopo la sua creazione, ma che poi doveva diventare sempre più autosufficiente, cioè il giardino si sarebbe sempre più inselvatichito in maniera ordinata, le piante sarebbero diventate più grandi, capaci di resistere anche senza cure, man mano che il suo proprietario invecchiava. Così, man mano che le sue forze diminuivano, la sua creatura era sempre più capace di resistere da sola. E l'ho trovata una storia toccante, questa idea di un creatore che pian piano, dopo aver avuto in mente una cosa nuova, si distacca dalla sua creatura e lascia che vada per il mondo da solo. Se questa famiglia Winter ci chiama e ci dice se questa storia è vera, è una storia che proprio ha voluto essere in onda stasera, io sono la busta era per me, ma la lettera era per voi, come si dice.
Ma forse Claudio è un po' come i genitori, no? Che crescono un figlio, tanta cura agli inizi e poi deve camminare con le proprie gambe.
Non c'è dubbio, anche in quello ovviamente c'è un inizio, c'è un inizio, ci sono delle persone che si sacrificano, non sempre l'inizio di qualcosa è gratificante e luminoso. Il nostro tempo produce una retorica degli inizi come qualcosa di sempre bello, sempre molto appagante per noi stessi. Ci sono anche gli inizi degli altri, cioè ci sono persone che stanno in posizioni difficili, fanno una vita da mediano per permettere ad altri di iniziare. Ecco, la famiglia è anche in tutte le famiglie c'è qualcuno che è più schiacciato perché gli altri possano
spiccare iniziare,
il volo,
possono, ecco. Cioè chi è un po' sacrificato, allora
è un po' sacrificato, però ha bisogno più che di cambiare il suo ruolo. Ecco, noi oggi siamo molto incoraggiati a rompere le righe, se qualcosa non funziona bisogna cambiare, bisogna rompere, bisogna interrompere, bisogna finire, niente deve continuare se non ci gratifica. E invece no, ci sono anche delle persone che fanno un lavoro prezioso, oscuro, e hanno solo bisogno di sentirlo raccontare in un modo diverso, insomma. Io lo credo molto. A volte non c'è bisogno di iniziare, ma c'è bisogno di apprezzare di più quello che già si sta facendo, rileggere nel modo giusto.
Sì, il lavoro un po' dietro le quinte, ecco, sì.
Io credo molto a questa, diciamo, il nostro tempo ha perso un po' questa, sembra retorica, questa del sacrificio, però è così, no?
Penso
è così.
Che a volte è il valore delle storie, mi viene in mente il raccontare, cioè non ci deve essere una visibilità, non ci deve essere un risultato, non ci deve essere qualcosa di misurabile, ma il racconto, no? Di certe vite al servizio, mi viene più che sacrificate perché spesso se è una scelta... Mettersi
non
al
è
servizio,
un sacrificio, certo.
Non è un sacrificio, quindi poter raccontare queste storie.
Però, come diceva Ivan, ci sono dei ruoli che per permettere inizi altrui inevitabilmente sono sacrificati. Un genitore, per esempio, inevitabilmente un po' si sacrifica.
Beh sì, oggi dire. Prima di iniziare qualcosa di nuovo si pensa alle conseguenze non tanto proprie, ma dei figli magari. No? Se faccio questa scelta, se inizio questa cosa, che impatto può avere sui miei figli? No? Se dovesse andare male o che altro. Non tanto una preoccupazione mia personale, nostra personale, ma di chi arriva dopo.
Di solito rifuggo le generalizzazioni, però è una cosa più maschile questa, perché nella nostra cultura la responsabilità, per esempio, di chi porta a casa i soldi, quindi del cambiamento di lavoro, le donne a volte sono più coraggiose perché a volte culturalmente non hanno questa responsabilità solo su di loro, no? Gli uomini fanno così, questo per il mio piccola esperienza.
No, è vero.
È comunque vero che sono cambiati un po' i valori, almeno la mia generazione, siamo cresciuti, e mamma mi diceva sempre, tu nella vita puoi fare quello che vuoi, parlava come professione, come studi, però se cominci una cosa la porti a termine, no? Ecco, e oggi si abbandona in fretta, non funziona, è tutta la città dell'usagetta, si butta via il giocattolo. Mia moglie l'altro giorno ha dato una lezione a mio figlio piccolo, magnifica, c'era un giocattolo che poco costoso, si poteva andare a comprarne un altro. Non era rotto, è rimasta lì 6 ore, ma giuro, 6 ore di fila che dico sei pazza, 6 ore proprio certosina l'ha riparato, e questa è stata una lezione bellissima, prima di buttare si cerca di riparare, e proprio che si butta via tutto, si butta via i matrimoni, si butta via, cioè, no? La prima difficoltà, ma sì, tanto ne troviamo un altro, ecco. Quindi penso che è importante quello che è stato detto. L'inizio è una cosa bellissima, creativa, ma poi la continuità, la costanza di portare avanti un progetto, perché non si vive di soli inizi, anche se poi, così, per fare la battuta finale, noi abbiamo... Tutta la vita è un inizio e si comincia ogni giorno qualcosa, no? In un certo senso.
Sì, però forse c'è anche un'età per inizi diversi. Gli inizi di un ventenne non sono gli inizi di un quarantenne con un grande progetto professionale, non sono gli inizi di un sessantenne, un settantenne che giustamente si inventa un inizio, però in un modo diverso.
Però bisogna cercare, perché altrimenti si arriva in quell'età e ci sono lì vicino i cui ricordi prendono il posto delle speranze.
Questo l'ho proprio capito facendo un viaggio tra i grandi fari della Scozia, uno dei viaggi più belli della mia vita, e per salire nel faro bisogna fare una scala a chiocciola, e la scala a chiocciola mi ha proprio insegnato una lezione, cioè che ripassi negli stessi punti ma a un livello diverso, non è un giro su se stesso, un giro a vuoto, ma ripassi sempre lì, ma però sei a un piano più in alto. Ecco, bisognerebbe auspicabilmente riuscire a fare questo, capire che c'è un tempo per le scuole di ballo, che c'è un tempo per il lavoro, che c'è un tempo per qualcosa d'altro nella vita, e che si può ricominciare ma in modo diverso. Ecco, un settantenne non deve, secondo me, ricominciare come un ventenne, anche se oggi è molto incoraggiato a farlo, gli si dice, no, giustamente, esci, vai a ballare. Ecco, secondo me non è lì il punto. Però sono anch'io molto retro, come Jackie Martin. Noi qui abbiamo un'ala, siamo a destra, infatti, siamo l'ala destra del programma.
Ivan, tu avevi esordito dicendo quanto dura un inizio.
Quanto dura un inizio? Chi è in grado di dirci quanto dura un inizio?
Questo inizio che contiene tanti inizi.
Sì, perché è un po' la vita, nel progetto. Io ogni volta mi alzo, inizio qualcosa, ma è qualcosa che inizio... Cioè, oggi sono venuto qua in radio, non ho
Hai iniziato una brillante carriera radiofonica.
Radiofonica, grazie.
Potreste ingaggiarlo, io non c'entro più niente, per raccontare una bella favola della buonanotte sarebbe perfetto.
Sì, lui è, abbiamo visto che è un bravo narratore. Sì.
Da mezzanotte meno 5 a mezzanotte, perfetta. La buonanotte di...
Tra l'altro il mio inizio che ho raccontato non è ancora finito, quindi chi lo sa, no?
Quindi continuerà.
Lo terrei per forse una prossima, prossima edizione.
Beh, io direi che ci avviamo a fare un riassunto finale dopo una canzone.
E dopo iniziamo.
E dopo iniziamo
di nuovo, certo. È una canzone africana, Mali Latino, è un misto fra blues, c'è il pianoforte, c'è la cora magliana che è uno strumento a corde, una specie di liuto. Io non lo conosco molto, l'ho sentito, mi è piaciuto, ho detto allora questa sera lo propongo.
Qui si sente il tuo gusto, Vanni.
No, perché poi so che Jackie piace.
No, a me piace la musica maliana, nel Mali suonano tutti,
Cioè, sì,
Bamako, dappertutto suonano tutti.
Sì.
Ti posso raccontare un aneddoto bellissimo, se volete, dopo.
Certo.
Anche che è una storia di un inizio.
Nike Bedi.
Bade ma fila be nyongo koni yalla muna Sini ma fila be nyongo jugu yalla muna Kabila fila be nyongo jamfalla muna Teri ma fila be nyongo koni yalla muna Eche.
Allora, Jackie Marti, una una storia di inizi nel Mali.
A me piace moltissimo questi artisti perché è da lì che nasce tutto. Questo è il blues del deserto, avete sentito? È un blues, no? Comunque il padre, il patriarca di tutti, è Ali Farka Touré, che purtroppo adesso è scomparso, è un grandissimo musicista, e noi lo volevamo avere a Estia, l'ho provato 2 o 3 anni di fila, niente da fare, non solo più, mi sono ritirato a fare il contadino, perché loro fanno i contadini. E poi mi ha richiamato un anno e fa: ho cambiato idea perché mi si è rotto il trattore e con i soldi che mi date posso comprarlo. L'anno scorso è venuto a Estia suo figlio, bravissimo anche lui, si chiama Vieux Farka Touré, anche se il figlio si chiama Vieux, e gli ho raccontato l'episodio, fa: il trattore, ma certo c'è ancora, serve tutta la regione.
Ma ecco. Grandissimo.
E poi abbiamo una poesia, Claudio,
sì, mi
piace... o la vogliamo tenere proprio per la fine, la fine,
per la fine, per la fine, sì.
Per allora, la fine, sì. La fine. Allora andrai da Ivan e magari darei un po' le coordinate di Esperanza, se qualcuno vuole magari scriverti e sapere come la storia è andata avanti, come il progetto si è sviluppato, come il progetto ha avuto tanti nuovi inizi.
Sì,
magari dacci l'indirizzo,
grazie,
internet.
I progetti ne abbiamo ancora diversi, adesso da qua al 2021, sempre nel sud-est asiatico, abbiamo intenzione di arrivare a realizzare almeno altre 8 scuole. Parliamo di quasi 400 pozzi d'acqua da fare e numerosi ponti. Adesso dobbiamo un attimo pianificare un po' le priorità. L'associazione Esperanza Acti ha un suo sito internet ed è Esperanza, www.esperanza, scritto Esperance, trattino il meno, acti.org. Poi organizziamo anche annualmente un concerto, quindi anche la musica fa parte della nostra associazione, si chiama Esperanza in Musica, è www.esperanzimusica.org, anche lì sono 13 anni che organizziamo questo concerto, 14.
Che è appena stato, perché
appena,
di solito è prima di Natale.
Stato, esatto.
Sì.
E poi ci trovate su Facebook, anche la cooperazione e sviluppo, le piccole associazioni ormai sono anche su Facebook e trovate tutti i nostri aggiornamenti, Esperanza Acti fondamentalmente.
Beh, sei già invitato nuovamente ad Appesi alla Luna per andare avanti a raccontare la storia.
Grazie.
E Sara, invece, il tuo metodo YouLive, che abbiamo capito che può aiutare ad iniziare.
Può aiutare ad iniziare, sì. Anche a continuare meglio.
A continuare meglio, a fare le scelte giuste, al momento giusto.
Esatto.
E dove ti ritroviamo in internet?
Allora, www.dandelionidea.com. Ho il libro, è in libreria a Mendrisio, alla libreria dei ragazzi, a Lugano al Segnalibro e a Bellinzona a Casa Grande.
Ebbene Claudio, ora arriviamo da te con una poesia.
Una poesia in realtà è una storia, anche qua è una storia che secondo me aveva voglia di essere raccontata, perché ero sicuro che su un tema così bello come quello degli inizi, una delle poetesse contemporanee più famose, Wisława Szymborska, premio Nobel polacco per la poesia, avesse scritto qualcosa. Allora proprio sono andato a cercare, ho trovato questa poesia meravigliosa che parte dall'idea di un colpo di fulmine. Due innamorati, due persone si incontrano e si innamorano, un uomo e una donna, hanno questo colpo di fulmine e questo colpo di fulmine per loro è l'inizio, è chiaramente l'inizio della loro relazione, è cominciata lì quel giorno. E invece la poetessa va a cercare tutti i momenti in cui loro si erano già incontrati prima ma non si erano accorti l'uno dell'altro. Allora dice, per esempio, passarono per una porta girevole ma senza accorgersi uno dell'altro. Nella ressa si dissero mi scusi perché si erano urtati. Una volta ci fu una telefonata sbagliata, uno chiamò l'altro ma l'altro disse ha sbagliato numero, mi dispiace, e le maniglie che avevano entrambi girato in momenti diversi, i campanelli delle case che avevano suonato in momenti diversi ciascuno dei due, quella volta che le loro due valigie erano state accostate in un deposito bagagli ma nessuno di loro l'aveva saputo. E finisce in questo modo bellissimo, dice: la loro relazione era cominciata tantissimo tempo prima, perché dice ogni inizio infatti è solo un seguito e il libro degli eventi è sempre aperto a metà.
Grazie Claudio, grazie anche a Jackie, grazie a Enea Ponzio per l'assistenza tecnica, grazie Vanni per avermi accompagnato in questo inizio. Appesi alla Luna torna mercoledì sera dalle 21 alle 23. Buonanotte a tutti, buona serata, un saluto da Isabella Visetti
e buon inizio.
Anna, come sono tante Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.
Se chiudi gli occhi lei lo sa, stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe, poca carne, Marco cuore in allarme, con sua madre una sorella, poca vita, sempre quella. Se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia, Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo è un biliardo, quante stelle nei flipper sono più di un miliardo. Marco dentro un bar non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città. Anna bello sguardo, non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo. In un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, sei una checca che fa il tifo. Ma dimmi tu dove sarà, dove la strada per le stelle, mentre ballano, si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare. Con tre salti sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana, sta finendo anche questa settimana. Ma l'America è lontana, dall'altra parte della luna, che li guarda anche se ride, a vederla mette quasi paura.